Disinformatico.
Paolo Attivissimo, Gerry, allora siamo al terzo appuntamento,
sì?
Paolo Attivissimo con il Disinformatico podcast che trovate su rsi.ch/ildisinformatico. Non ridere perché il terzo appuntamento solitamente è quello più importante.
Stiamo parlando di musica e di podcast, vero? Sì. O di storie sentimentali.
Stiamo parlando di noi due e delle cose che tu mi racconti, okay, per portarmi dalla tua parte, insomma.
Allora, io il mio arduo compito è quello di
appassionarmi in qualche
incantarti
modo.
Incantarti con l'informatica,
dai,
sì.
Dai, provaci.
E ovviamente cercando anche di creare interesse nel settore per chi ci segue in podcast. Dunque, per esempio, posso proporti per questo terzo appuntamento un menu molto ricco. Hai un iPhone sotto mano, un iPad? Ce l'hai?
No.
No?
Non sotto mano.
Non sotto mano, però ce l'hai.
Ce l'ho.
Ok, lo sai che c'è un'app nascosta dentro il tuo telefono?
No?
Sì?
Ma e perché non mi sorprendi?
Ok.
Me l'aspettavo.
Fallito. Primo tentativo è andato malissimo.
Ok, vai, secondo.
Questo è un sommario col quiz. Vediamo un po'. Lo sai che cos'è l'extortionware?
No, ma suona male.
Suona male, sì. Ok. Ti sto cominciando a intrigare. Vuoi usare Instagram e vivere felice?
Ti prego, sì.
Sì, ok. Cominciamo ad andare meglio. Vuoi consolarti ascoltando la storia di una persona che ha avuto una pessima giornata in università perché ha cancellato tutti i dati di tutti gli studenti?
No, sto male. No? Ok, hai la mia attenzione.
Ok, ho la tua attenzione, anche perché così evitiamo di avere incidenti di questo genere. Se sappiamo come lo fanno gli altri, possiamo evitare di essere noi vittima di questo genere di trucco e di danno. Ok, sommario fatto, cominciamo con la prima notiziola. Questa è una chicca.
Trasmissione disinformatico lì, ma se non funziona il computer chiamate a me per finirlo. Modalità AFIC.
Modalità AFIC è esattamente quella che molti vorrebbero usare in tante circostanze quando hanno il loro computer che fa le bizze, ma in questo caso invece abbiamo un computer che non è che faccia le bizze, fa le cose un po' di nascosto. Stiamo parlando di iOS, quindi sistema operativo per i dispositivi portatili Apple, e c'è una piccola chicca annidata all'interno di iOS. Se hai un iPhone o un iPad, puoi andare a stupire i tuoi amici. Quindi vuoi attaccare bottone con una persona? Vedi una persona in difficoltà col suo telefonino e vuoi fare colpo? Si può fare. Puoi sorprendere i tuoi amici mostrando che c'è una cosa nascosta al loro iPhone. L'elenco delle app di iOS 14, la versione più recente, infatti, non mostra tutte le app effettivamente presenti, come uno potrebbe immaginare. C'è l'elenco delle app, saranno tutte lì visibili? No, ce n'è una nascosta. È uno scanner di codici QR, non, niente di particolare.
Oh, ecco.
Ecco, io ci avevo provato, stavo andando così bene.
Dai, stai andando bene comunque, vai, vai.
Ok, ok, ci provo. Allora, c'è uno scanner di codici QR che basta fare swipe down.
Sì.
Scorri verso il basso con un dito, dalla parte in alto dello schermo verso il basso, e compare il menu di ricerca, e se scrivi scansione codici viene rivelata questa app nascosta.
Ma voi informatici quindi fate così, attaccate,
sì,
bottone così?
Sì, sì, sì.
Quando, cioè, fate gli aperitivi?
Sono nati amori, gente ha concepito bambini dopo una provocazione di questo genere. Sì, sì, sì.
Ma tu pensa.
Sì, sì, fra un bit and byte succede di tutto.
Ah, ah, ah.
Sì, sì. Questo fa comparire l'app che è quella che sei già nella fotocamera, quindi lo so, adesso ho perso ogni possibilità di stima da parte tua, lo so, vabbè, però è disponibile separatamente ed è ha una differenza utile quando la si usa così. Apri il link in un browser tutto suo, il che significa che non ti sporca Safari, quindi tu prendi il tuo telefono, punti un codice QR per vedere dove ti porta, e poi magari te ne dimentichi e quello ti si ripresenta tutte le volte che apri il telefono. Mm. Invece no, così te lo visualizza, ti fa vedere la destinazione e il gioco è fatto.
Ah beh, bello!
Va bene.
Nella vita ho imparato che per bypassare un firewall devi clonare un proxy server.
Ah, ma dove serve il server?
Il server non serve qua, ma serve là!
Ah, e le costine si possono downloadare?
Abbiamo ancora un sacco di tempo davanti a noi, quindi riprova. Vai, sono qui, hai tutta la mia attenzione, Paolo.
Ok. Vai. Allora, se per pura ipotesi tu fossi un dirigente di una grande azienda e ricevessi una mail che ti dice: guarda, siamo entrati nel tuo computer aziendale e non solo abbiamo portato via tutti i dati della tua azienda, ma abbiamo anche scoperto il tuo deposito segreto di materiale a luci rosse. Se non ci paghi, lo pubblicheremo.
E sono problemi.
Sono problemi, son problemi. Sì, sì. Sono problemi che sono realmente capitati a un dirigente di azienda, di cui ovviamente non viene citato il nome.
Che noia.
Perché c'è questa nuova mania, o moda, se volete vederla così, dopo il ransomware, di cui abbiamo parlato tante volte, cioè l'estorsione basata sul fatto che ti metto una password sui dati e se vuoi riavere l'accesso ai tuoi dati mi devi pagare così ti do la password, adesso c'è un passo successivo che si chiama extortionware, che rende forse un po' più chiaro il senso di questo termine. Si tratta in effetti di un'estorsione vera e propria. È molto più semplice dal punto di vista dei criminali. Invece di mettere una password sui tuoi dati e poi sperare che tu non abbia un backup da cui recuperare i dati e quindi dire fa niente, non ti pago perché tanto ho la copia di scorta, allora in questo modo loro rubano i dati e poi minacciano di pubblicarli. Se sono dati sensibili, sono i dati dei clienti per esempio, sono dati sanitari o, come nel caso di questo dirigente d'azienda, sono dati che riguardano la sfera personale che possono creare parecchio disagio e imbarazzo, la voglia di pagare scatta fulminea.
Certo.
È una segnalazione che comincia a essere sempre più diffusa e quindi bisogna fare molta attenzione quando si riceve una mail di questo genere. Potrebbe essere un bluff. Ci sono criminali che sono ancora più pigri. Mettiamola così, ci sono tre livelli. C'è il criminale, quello operoso, per così dire. Quello che effettivamente ti mette la password sui dati, quindi lavora, fatica, per così dire. Poi c'è il criminale semipigro, che è quello che ti ruba i dati e poi ti chiede dei soldi per non pubblicarli.
E poi ci sarà il capo che non fa nulla.
Esatto, c'è lo sfaccendato. Quello che ti manda la mail non ha fatto in realtà assolutamente nulla al tuo computer, ma ti dice che l'ha fatto e spera che tu paghi. Tutte e tre le tecniche funzionano allo stesso modo, in modo particolarmente efficiente. Il consiglio quindi è di valutare molto attentamente se quello che viene detto in questi messaggi che arrivano periodicamente, arrivano anche a me, però so di non avere nessun problema, ma mi arrivano lo stesso questi bluff. Valutare molto attentamente quanto può essere realistica la minaccia, la richiesta di estorsione, ovviamente non pagare e tenere presente che tutti possono capitare fra le grinfie di questo tipo di attacco. Alcuni esperti del settore segnalano che gli incidenti di ransomware o di extortionware nell'anno scorso sono costati circa 170 miliardi di dollari complessivamente nel mondo.
Tante persone, quindi.
E tanta gente che ha una collezione di video, sì, insomma, un po' discutibili.
Ma quindi la soluzione non potrebbe essere semplicemente non conservarli nel proprio computer?
Sicuramente sarebbe un passo avanti.
Perché sappiamo che ce li hai anche te che stai ascoltando. Cioè la soluzione, se
stiamo guardando
dall'altra
adesso,
parte
sì. Anche sì come si fa per tutti i dati sensibili, soprattutto seriamente parlando nel caso dei dati dei clienti, non devono essere tenuti in modo che siano accessibili da un intruso esterno attraverso internet. Attenzione quindi a questo genere di messaggio che arriva, si chiama extortionware. Scusami, mi è capitato un extortionware, oggi non posso venire in palestra. Ecco, questo è il genere di giustificazione che adesso la tecnologia moderna ci offre.
Oh, attenzione, c'è una rivelazione! Paolo attivissimo dietro al collo, ha 6 prese USB, sulla fronte c'è una webcam, lo muovono via Bluetooth, oh, io ve l'ho detto,
Ce l'ha detto?
Ce l'ha detto, ma dice tante cose, eh.
Sì, ma non ci ha detto una cosa importante.
Quale?
Che è quella che ti racconto adesso. Come usare Instagram e vivere felici.
Oh, diccelo. Allora, diamo un senso al scroll infinito nel feed di Instagram.
Siamo ormai arrivati a più di 1 miliardo di utenti o di account creati su Instagram dal lancio di questo sistema, di questo prodotto nel 2010, e circa 100 milioni di fotografie vengono condivise ogni giorno. Quindi, numeri importanti. Sì, non sono tutte mie.
Ma sto pensando, 100 milioni... Non mi sembrano così tante pensando al miliardo e passa di account.
Beh, ci sono anche quelli che non condividono tutti i giorni.
Che noia anche questi.
Quindi tu dici, è obbligatorio se hai un account
Instagram. Alimentateci!
Dovete. Vogliamo tanti, non so, gattini?
No.
Cosa? Che tipo di fotografia?
Se spelacchiati
sì. Ok, una richiesta da parte di Tiki, ascoltatori del disinformatico, postate gattini spelacchiati. Quindi, hashtag gattini spelacchiati, mi raccomando.
Con mi raccomando proprio, sempre nell'hashtag.
Tutto hashtag.
Quindi così. 100 milioni.
100 milioni di fotografie al giorno, sì. E, allora, molto comodo da usare, se non l'avete mai provato, è molto semplice, si pubblicano fotografie, si mette un commentino e la cosa può anche finire lì, se volete si possono intavolare discussioni, conversazioni, commenti, però molta gente si limita a pubblicare semplicemente qualche fotografia della propria vita per raccontarla agli altri. Però Instagram non è tutto rose e fiori, ci sono purtroppo anche alcuni inganni che è meglio conoscere per poter vivere felici. Per esempio il phishing, in questo periodo ci sono molti furti di password, per cui proteggete bene il vostro account Instagram usando una password diversa da quella che usate dappertutto e attivando la cosiddetta autenticazione a due fattori. Questo è il primo consiglio degli esperti. Attenzione agli avvisi che possono arrivare, questo è un altro consiglio, che ti dicono: il tuo account Instagram ha violato il diritto d'autore, ha violato il copyright, adesso verrà chiuso, clicca qui per rispondere. Portano a una pagina finta di login che chiede le credenziali e le ruba.
Quindi a vedere l'interfaccia della pagina, esatto, è paro paro quella originale?
Esatto, purtroppo sì, quindi bisogna sempre essere molto molto attenti a guardare l'indirizzo del sito presente in alto, che non è quello solito.
Ma non ci si salva più però, Paolo, abbi pazienza.
E allora, state dentro l'app di Instagram, non uscite, state lì, così si vive tranquilli. E diffidate anche delle persone che incontrate, perché purtroppo anche su Instagram c'è il cosiddetto romance scam, cioè la truffa sentimentale. Ci sono quelli che ti fanno i complimenti e poi cominciano a corteggiarti, ti raccontano cose,
ti fanno innamorare, ti
poi,
chiedono soldi.
A un certo punto, dopo mesi, ti chiedono soldi. E anche questo è un classico di tutti i social network, quindi niente di particolare. Poi attenzione a tutti i falsi account, perché ci sono i falsi account degli influencer. Ci sono persone molto popolari su Instagram, nascono degli account che hanno dei nomi simili a quelli di questi account molto popolari. Elon Musk, per esempio, è uno dei più presi di mira, o le sorelle Kardashian e via dicendo. Spesso nascono degli account delle celebrità, Grimes, anche lei. Tutti questi nomi molto conosciuti vengono clonati, si crea un account che ha un nome molto simile, la gente cerca su Instagram il nome del suo cantante, artista o altra personalità preferita, finisce nelle grinfie di questi account, comincia a seguirli, dopodiché questi account falsi propongono degli investimenti geniali. La gente ci crede perché dice, beh, se me lo dice un artista famoso deve essere una cosa vera.
Ma scusami, quindi anche questi account clonati hanno la spunta blu?
No, ecco, vedo che sei sagace.
Certo, mi parli di Instagram, so tutto, Paolo.
Ecco, molta gente però non è così attenta a questi dettagli, con il risultato che segue per anni un account farlocco e poi quando l'account farlocco lancia la trappola e dice, ragazzi, venite da me, se avete un bitcoin io ve ne do due perché sono ricco. Ecco, non funziona così. Quindi anche qui attenzione da questo punto di vista. Per vivere sereni e felici su Instagram, però, la chiave fondamentale è questa. Siete veramente sicuri di voler pubblicare tutto quanto? Vale a dire, avete ambizioni da influencer o volete semplicemente condividere con gli amici le vostre foto? Perché se è la seconda la risposta giusta, nel vostro caso, allora conviene fare una cosa molto semplice: impostare l'account come privato. Così vi seguono soltanto le persone che voi autorizzate. Eviterete tutto lo stuolo di proposte economiche, investimenti finanziari, sentimentali e altro genere di truffa che vi può capitare invece se avete un account pubblico. Sceglietelo bene, non è importante apparire, l'importante è stare in buona compagnia. Sceglietela bene e così vivrete felici e sereni anche su Instagram.
Che poi, se arriva qualche like, nessuno si lamenta.
No, non si lamenta, è che magari è un like degli amici e quindi vale anche di più. E allora qui nasce il problema del galateo. Metti che uno che conosci pubblica una foto, che fai? Gli dai like a prescindere perché è amico?
Sì.
Sì.
No?
Ma anche se fosse ha schiacciato uno scarafaggio per terra, ho fatto la foto e...
Ma è una foto bella col filtro giusto per...
State ascoltando il disinformatico. Tutto quello che sentirete è comprovato da concrete prove scientifiche. Comunque lo Yeti esisteva. E una volta io e un mio amico camminando nel bosco abbiamo visto il villaggio dei Puffi con Gargamella, Birba e tutto il quante ne mai.
E anche oggi non ci credo. Ogni volta parto prevenuta nei tuoi confronti, Paolo, attivissimo. Dico, ecco, adesso vediamo, cercherà di convincermi che l'informatica è un mondo spettacolare. Io farò la solita superficiale che fa finta di ascoltare. E invece... ogni volta poi ti seguo con passione.
Beh,
come ci riesci?
Come si scrive con passione? Perché, cioè,
no,
con
passione.
Grazie
quanto
di questa
sei
precisazione.
Con
non si sa mai.
Passione, assolutamente.
Sì. Da quando una volta mi hanno detto, ma tu cosa ne pensi di me? Grandemente. E non mi sono più ripreso. Allora, seriamente parlando,
sì.
La tua giornata sorride? È positiva.
Io sono molto fortunata, sì, nella vita,
devo
dire.
Sei molto zen?
Per niente, ma fingo di esserlo.
Allora, una delle cose caratteristiche dello zen è il fare a meno delle cose, no? Il giardino zen è un giardino dove non ci sono le piante, c'è soltanto il sassolino, il rastrellino e un po' di sabbia. Questa che vi sto per raccontare è una storia di informatica zen andata malissimo.
L'informatica può essere zen.
L'informatica può essere zen,
sì. Ah, sì.
Alla fine gli zeri sono una cosa importante in informatica. Zero e uno, senza quelli non si va da nessuna parte. Andiamo a Wellington, in Australia, alla Victoria University.
Che è
successo? Salve, sono della Victoria University. Già così ti senti...
Altisonante, ti senti importante.
Sono della Victoria University di Wellington. Qualche giorno fa... il reparto informatico della Victoria University di Wellington ha iniziato la normale procedura di manutenzione perché aveva bisogno di recuperare spazio sulla rete informatica universitaria.
Comprensibile.
E quindi ha cominciato a eliminare i profili degli studenti che non frequentavano più l'università perché avevano finito i corsi. Ma c'è sempre un ma in queste circostanze.
Che ha fatto?
Purtroppo il comando ha colpito tutti gli studenti e ha azzerato tutti i dati di tutti gli studenti depositati sui computer universitari.
Tabula rasa proprio di tutti gli allievi, quindi di tutti.
Esatto. Non solo sono stati cancellati i dati degli utenti che erano presenti sui computer, sono stati cancellati anche tutti i programmi. Quindi se c'erano degli studenti che stavano raccogliendo dati all'interno di quei programmi, sono spariti anche quei dati.
Ma tu pensa allo studente che ha salvato e non ha fatto il backup, come tu ben ci insegni, stava lavorando al computer della scuola, dell'università. Alla tesi, l'ha salvata solo lì, senza copie da nessun'altra parte, e se l'è vista quindi sparire anche quella.
Esatto. Si sono salvati soltanto i dati nel cloud esterno e i dati di quelli che avevano fatto una copia delle proprie cose più personali e importanti. Incidenti di questo genere possono succedere. Ovviamente è arrivata una lunga comunicazione di scuse da parte del reparto informatico che probabilmente verrà mal visto e maledetto per tutti gli anni a venire. Ma è importante, quando c'è di mezzo una manutenzione e una gestione centralizzata, tenere presente che i comandi che si danno possono avere influenza su tutti i dispositivi collegati alla
rete. Non si poteva fare un undo.
In questo caso no. Lo stanno cercando di fare e con profondissime scuse. Ovviamente adesso l'help desk del reparto informatico è sommerso di richieste. È stata pubblicata una circolare che dice: abbiate pazienza, stiamo cercando di recuperare i vostri dati. Questo non è consolatorio per chi ha urgenza di consegnare la propria tesi o
per
di
esempio
proseguire gli studi e via dicendo.
Sì.
Gli studenti l'hanno presa malissimo. C'è un articolo sulla rivista universitaria e sul sito web universitario che, come dire, chiarisce bene la loro opinione sull'informatica e sul reparto informatico dell'università. La raccomandazione da storie di questo genere è che quando pensate che la vostra giornata sia brutta, c'è sempre qualcuno che ha una giornata peggiore della vostra. Ma a parte questo, ricordatevi, non affidatevi soltanto alla sicurezza, alla garanzia del computer offerto dalla rete centrale. Fatevi anche una copia personale. Ogni tanto prendete quello che c'è sulla rete centrale, aziendale, universitaria e tenetene una copia personale. Non si sa mai. Metti che scappi il ditino e improvvisamente qualcuno cancella tutto. Non è bello.
Bravo Paolo, l'hai detto! Noi quando torniamo a raccontarci e raccontarvi cose?
Noi torniamo fra una settimana puntualmente con il disinformatico che ha il consueto indirizzo. Adesso, visto che sono due puntate che non ho occasione di dire...
Vai, dillo,
lo
dai!
Lo dico io.
Dai, dillo tu.
www.rsi.ch/il disinformatico.
Grazie Paolo Attivissimo.
Grazie a voi, grazie a te per aver seguito questa puntata. Alla prossima.
Ciao!
Disinformatico.